Bella 17, la bella Giuditta e la sua figliola Maria, raccontate da Piero di Canestrino Operante. Nella provincia di Genova ci abitava una donna di nome la bella Giuditta per la sua gran bellezza, e lei era però ricorda da tutte le parti del mondo. Al suo marito Antonio lei gli parturì una figliola e la chiamorno Maria. Manzino da piccina la Maria, il padre, lo perdette per un fiero malore che lo condusse deviato agli eterni riposi. Sicché dunque la madre, resta con quella figliola sola, la rallevò con di molta diligenza, e quando la fu grandicella la mettiede a struirsi in un convento della città. Infrattanto la bella Giuditta badava a tirare innanzi la locanda che era stata messa su dal suo marito Antonio prima di morire, e questa locanda la nominavano in ogni paese tanto per la ricchezza che per la nobiltà del trattamento. E infatti tutti i forastieri che capitavano a Genova battevano lì se volevano avere la sua soddisfazione. Una volta, dopo diverso tempo, ci viense anche un ricco mercante di Parigi, e lui si chiamava Ruberto. E a male brighe che ebbe visto la bella Giuditta, subito se ne invaghì, ma proprio a bono, sicché dovendo stare per dei giorni a Genova, passava l'ore libere a discorrere con la vedova, e alla fine gli spiegò il suo pensieri che aveva dentro al cuore. Tutti e due gli erano giovani e si capirono in nel momento, e più perché Ruberto corse alle conclusioni e alla vedova gli promettiede di farla sua legittima sposa. In ogni modo, volse Ruberto sapere dapprima le condizioni della bella Giuditta e se lei dal suo marito morto avesse avuto punti figlioli. La bella Giuditta glielo disse: «Sì, io ho una figliola sola e sta in nel convento per educarsi». «Bene», gli rispose Ruberto, «fra che noi ci siamo promessi, lo sposalizio si farà al mio ritorno da Parigi, a dove bisogna chi vadia per accomodare i miei interessi. Ma la mia brama gli è questa, che la figliola vostra venga a star con noi in casa e levarla dal convento». Quando Ruberto gli ebbe preso licenza e che fu andato via, la bella Giuditta cominciò a rimuginare su quel che lui gli aveva di mando e tra di sé pensava: «Si fa tornare la mia figliola a casa, i fo male. La mia figliola è più bella e di molto più giovane di me. Sicché Ruberto, e se ne può anche facile innamorare e me lasciarmi in un canto, è meglio dunque che lei stia a dov'è». E a così, in questo pensieri, la bella Giuditta deliberò in tra di sé che con qualche buona scusa la Maria restassi per allora sempre serrata in nel convento, insintanto che Ruberto al manco non avessi sposato lei. Dopo diversi giorni, d'ecco ti apparisce Ruberto di ritorno da Parigi con tutte le sue robe e con gli interessi accomodi. E a male brighe che fu riposato, addimandò di vedere la Maria, perché lui faceva dire nel suo cuore: «La mamma è bella, ma la figliola ha da essere più bella, e di più, gli è giovane». A bene che nel ristringer la mano di Ruberto si fussi la bella Giuditta rallegrata, in nel sentir poi questa sua voglia che la Maria avesse a stare in casa con loro due, la si sconturbò per effetto di gelosia e gli arrispose a Ruberto: «La mia figliola l'ho manda a chiamare, ma lei non è venuta perché m'ha fatto sapere che è un po' malata. Che intanto si concluda pur tutto tra di noi, e poi subito guarita ci verrà a trovare, oppuramente s'anderà assieme a pigliarla per menarcela a casa». Ruberto non era mica un allocco, ma un giovanotto esperto del mondo, e capì nel momento il rigiro della bella Giuditta. Fece però le viste di credere alle sue parole, e con finta apparenza disse: «Guà, me ne dispiace, ma siccome non c'è furia, s'aspetterà che la Maria sia guarita a celebrare il matrimonio, e infrattanto si va a trovarla in Genova, e quando lei è rinsanichita si porta con noi». La bella Giuditta però a questa proposta di Ruberto rimase addolorata, perché lei pensava a quello che purtroppo poteva succedere, e si mettiede in capo di rimediarla in qualche modo, sicché preso animo a un tratto disse: «Oh, facciamolo subito questo nostro sposalizio, e poi la medesima mattina andiamo a pigliarla in Genova, la Maria. Non vi paregli meglio e più sbrigativo che starsene a cancognarla dei mesi?» A Ruberto non gli garbò via questo discorso della bella Giuditta, e gli viense il sospetto che lei fosse una donna cattiva e traditora del suo sangue, e gli rispose di repente e un po' alterato: «No, e per di molte ragioni i voglio che s'andia a pigliar la ragazza prima del nostro matrimonio, e le ragioni d'eccole qua. Che lei è malata e noi non si deve fare allegrie. Che lei ha da sapere di questo sposalizio e sentire se è contenta. E caso che no, bisogna persuaderla con le buone a non ci nimicare. Che se non si va a vederla mentre lei è malata e si conclude l'affare tra di noi a così in fretta, La gente del mondo avverrà di che sparlar di noi a buona giustizia e perderemo la pace e la reputazione. E poi delle ragioni ce ne sarebbero anche dell'altre, ma queste che qui mi par che bastano. La bella Giuditta in ogni modo non restò punto persuasa e la gelosia la divorava, sicché la cominciò a piangere e disperarsi e scramava. «Oimè, caro Ruberto, io credevo d'avermi a godere subito le vostre bellezze e estinguere le fiamme del mio cuore nelle vostre braccia, e voi volete invece trandugiare a farmi contenta e vi garba chi passi i miei giorni nelle pene d'amore. Non è mica in pericolo di morte la mia figliola, e non c'è nulla di male a vederla dopo che noi siamo belle sposati. Lei, state pur sicuro, gli è sempre contenta del mio operato». Ma non ci fu versi di smuoverlo Ruberto dal suo pensieri, e furono tutti inutili i pianti e i rammarichi della bella Giuditta, sicché bisognò che si piegasse a andar con lui a Genova in senza più indugio. Dunque, arrivati che furono a Genova, andorono subito a trovar la Maria per annunziargli il matrimonio di sua madre con Ruberto e che lei doveva venirsene a casa a stare con loro. La Maria, che era sana come una lasca, si dimostrò di molto contenta di queste novità e, chiesti i debiti permessi alla superiora del convento, fu menata via e condotta a casa sua. E lì, nel parlare con Ruberto, gli disse che gli garbava che pigliassi la sua mamma, perché lei l'avrebbe accettato volentieri per suo secondo babbo. Ma Ruberto, nel vedere quelle vaghe bellezze della Maria e nel sentire tutti quei suoi bei discorsi a modo, rimaneva incantato, perché lei gli aveva due occhi come stelle e le gote fiorite di colore rosato e la sua voce era dolce come quella del rusignolo, sicché si sturbò Ruberto dietro al cuore e mulinava nella sua testa diversi pensieri e se ne steva zitto e col muso lungo delle giornate intiere e a poco per volta finì con iscordarsi l'amore per la bella Giuditta. La Maria, un giorno curiosa di conoscere perché Ruberto non era più allegro e tanto pensieroso, gli richiedette quel che lui aveva e se si sentiva male. E Ruberto, con una voce tutta piena di passione, a quella domanda improvvisa scramò: «Ah, cara Maria, io non so che rispondervi in questo momento di desolazione!» Dice la Maria: «Desolazione di che? Spiegatevi chiaro, che non vi intendo!» Allora Ruberto si fece cuore e dopo un sospiro gli rispose: «La desolazione viene dall'essere incantato dalle vostre bellezze e da vostri bei garbi. Il resto indovinatelo se potete». Il discorso per allora restò lì. Ma tanto Ruberto che la Maria non si trovavano bene e parevano imbrogliati nello scontrarsi per la casa. Ma intanto passavano le settimane e dello sposalizio della bella Giuditta con Ruberto non se ne parlava più. Sicché la bella Giuditta si ingelosì a Bono più che mai e la figliola principiò a tanto astiarla da bramare di levarsela di torno in ogni mo'. Nel mentre che quella povera ragazza non ci aveva colpa nel mutamento di Ruberto e di farlo suo marito non ci pensava neanche. Ma la sua mamma credeva invece tutto all'incontrario, mangiata com'era nel cuore dall'aschero che gli accecava la mente. Quando alle donne gli piglia la bizza, si sa purtroppo sono capaci d'ogni cosa e anche di commettere dei delitti. E gli accadette così anche alla bella Giuditta, perché lei, persuasa che la sua figliola l'ingannava e che sua intenzione fosse di cavargli di mano Ruberto, deliberò di finirla col farla a qualunque costo morire. A questo effetto maligno, la bella Giuditta chiama subito un suo servitore di locanda, detto Carluccio, che per un mazzo di sigari sarebbito a petto dell'assassino il più ardito, e gli disse in segretezza: «Se tu sei disposto a fare tutto quello che ti comando, non ti mancheranno regali da parte mia. Chiedi pure. Quattrini, roba e da fumare a tuo piacimento, c'è d'ogni cosa pronta per te». Risponde Carluccio: «Dite quel che voi volete, padrona, e mi sforzerò d'accontentarvi». La bella Giuditta, incoraggita, prima lo fece con un giuro promettere di ubbidirla in tutto e per tutto, e poi che avesse a serbar sempre il segreto della sua opera, e finalmente gli spiegò chiaro il suo pensieri. Dice: «Domani a Bruzzolo tu ha da sellare due dei miei meglio cavalli e assieme con la Maria tu devi andare nel bosco più lontano da qui e più folto e lì con un coltello ammazzarla e portarmi di viato il suo cuore, i suoi occhi e i suoi panni. Bada di non dir no e di non mettermi in mezzo con degli inganni, perché se tu non m'ubbidisci ce ne va della tua pelle. T'ha capito?» Carluccio, nel sentire quella birbonata, che lui non se l'aspettava, rimase mezzo allocchito. Ma tra perché aveva giurato di stare al comando della padrona e tra perché aveva paura d'essere morto lui assieme con la ragazza, fece le viste da consentire alle brame della bella Giuditta e gli protestò di non mancare al suo volere. sicché dunque la bella Giuditta, con una faccia finta e tutta allegra, se ne andiede in camera della Maria e gli disse: «Senti, cara figliola, io ho pensato di darti un passatempo. Se ti garba, domani, a malapena è giorno, tu potresti andartene a fare una trottata a cavallo con Carluccio. Che ti pare egli?» «Sì, sì», sclamò la ragazza, «io son proprio contenta di questo divertimento, e anzi ve ne ringrazio, cara mamma. Vedrete voi come ci sto bene a cavallo». Insomma, le cose gli andennero così che la Maria e Carluccio erano la mattina di poi assieme a cavallo e avviati in verso un bosco 4 o 5 miglia lontano dal paese. Per istrada Carluccio badava a sospirare e delle parole in bocca non ce n'aveva. Era come se avessi il cervello rannuvolo. Sicché a vederlo a quel modo stravolto, la Maria si mettiede a dimandargli se si sentiva male o fosse occupato con qualche cattivo pensieri. Dice Carluccio: «Sventurata ragazza, se voi sapessi che mestieri è il mio in questo vero momento, altro che muso duro! Ma voi pure piagneresti a calde lagrime!» Sclama la Maria. «Oh, che c'è di disgrazia, Carluccio? Via, parlate più chiaro e non mi fate stare in tanta pena!» «C'è, disse Carluccio, che per comandamento della vostra madre voi siete alla fine dei vostri giorni, perché lei ha volsuto che gli giurassi d'ammazzarvi a male briga se arriva in quel bosco!» «Oh, perché? Che male io ho fatto?» barbottò tutta impaurita la Maria. Dice Carluccio: «Ma io non so nulla, io so soltanto che dal giuro sono obbligato a darvi la morte e portare il vostro cuore, i vostri occhi e i vostri panni alla bella Giuditta, e in se non noi lei fa ammazzar me. Dunque non c'è scampi, e giacché siamo al luogo destinato, preparatevi pure a ire nell'altro mondo». In quel mentre gli erano tutte e due scesi da cavallo, e la Maria s'era butta in ginocchioni davanti a Carluccio, che già steva col coltello sfoderato, e con le mani in croce lei gli diceva tra singhiozzi: «Che non è possibile, questo è un inganno, perché la mamma a me sempre m'ha voluto bene, e io non gli ho fatto nulla per contrariarla. Tu sei te dunque, Carluccio, che tu mi vo' morta, ma in che t'ho io offeso?» Arrisponde Carluccio: «Poera ragazza, si vede bene che voi siete innocente e delle cose di questo mondo voi non ve ne intendete. La vostra mamma di volontà sicuro che voi non l'ate mai offesa, ma voi gli avete rubo il cuore del sudamo con la vostra presenza in casa. Ecco perché lei è divenuta gelosa del suo sangue e m'ha comandato, pena la vita, di menarvi in questo bosco e ammazzarvi senza misericordia. E però...» Ma la Maria non lo lasciò finire e disse: «Ebbene, se non c'è scampi per me e la mia mamma m'ha astio, o perché ti vuoi te macchiar le mani col mi sangue innocente? Che ci guadagni? De quattrini, forse? Ma il mi sangue griderà vendetta contro di te, e tu perderai per sempre la pace, e il meritato gastigo non ti pole mancare da Dio. Dibandonami qui solingola nel bosco, e torna a casa in senza di me, e alla mamma digli che tu m'ha morta, che lei sarà contenta così». A questi lamenti Carluccio cominciò a sentirsi il cuore intenerito, perché lui, se non fossero state le minacce della bella Giuditta e il giuro che gli aveva cavo di bocca a tradimento, non aveva punta voglia d'ammazzare la Maria. Ma rispose: «Per me, siccome non c'ho nulla con voi, sarei anche ben disposto a darvi retta e a lasciarvi qui solingola nel bosco, raccomandata la grazia di Dio. Ma ditemi in che modo si può accomodarla con la vostra madre. Lei vuole in ogni modo le prove dell'ammazzamento. E se io non gli riporto per segno il cuore, gli occhi e i panni di voi, per me gli è finita in senza dubbio. Lei ammazza me, e di più, vi cercherà dappertutto fino a che non vi sappia morta». Disse la Maria: «A tutto c'è il suo rimedio, Carluccio. Compra un agnello e scannalo, e alla mia mamma crudele portagli il cuore e gli occhi dell'agnello, con fargli credere che sono i mia. E in quanto a panni, io mi spoglierò nuda per dartegli. Io per me ti prometto e giuro di non tornar più in queste parti. Chissà, forse un giorno la mamma si potrà pentire del suo astio e ci averà caro che io non sia stata morta». Dopo vari ragionari a così, Carluccio, che non gli parse vero di trovare un rimedio, a benché per lui pericoloso, si lasciò persuadere. E lì per quelle vicinanze da un pastore comperò l'agnello e diverse vestimenta da rozza campagnola, e poi nel bosco accomodarono tutto l'inganno per la bella Giuditta. E quando Carluccio ebbe cavato il cuore e gli occhi all'animale e avuto i panni della Maria, che invece si mettiede addosso quelli da pastora, fatti gli addii con di molte lacrime, montò sul suo cavallo e pigliò quell'altro a mano. E innanzi di muoversi disse alla Maria: «Sentite, padroncina, per amor vostro io ho fatto tanto da risicarci la pelle, Dunque, m'aspetto questo contraccambio, che voi mantenghiate il giuro di non ritornar più a casa e che anzi voi camminate insino al mare e cercate di passarlo su qualche nave che vadia in Francia. A così tutti, non vi rivedendo più, crederanno davvero alla vostra morte. Infrattanto addio e che il Signore vi protegga e vi benedisca. E proferite queste parole, partiede di galoppo serrato. Rimasta la Maria lì in quel modo di abbandonata, sola e con pochi quattrini nelle tasche, dapprima cominciò a piangere a Bono ripensando alla sua sventura, ma poi, dopo un bel pezzo, con un animo risoluto, s'avviò alla spiaggia del mare e cammina, quasi in sul tramonto del sole c'era di già arrivata, e a poca distanza da terra ci vedde un grosso bastimento che spiegava le vele per la partenza. La Maria si mettiede a sventolare una pezzola, sicché dal bastimento calorno a quel cenno un barchetto, concredendo di aver che fare con qualche naufragato, e nel barchetto c'era il capitano medesimo in persona. Quando fu dunque a proda, il capitano smontò dal barchetto e andiede incontro alla Maria. E accortosi che quella meschinella sospirava e piagneva, gli addimandò con premuria: «Chi sei tu? E com'è che tu ti trovi a così di abbandonata e sola su di questa spiaggia? Perché ci ha tu fatto dei cenni con la pezzola?» dice la Maria. «Qui ci son venuta per la mia sventura, perché la mia mamma mi voleva far morire. La ragione è l'astio e la gelosia, perché il mio babbo non l'ho più che se ne andiede in paradiso, e la mamma ha trovo un amante e fissorno di sposarsi mentre io ero dentro un convento. Ma siccome il suo sposo mi volse a casa prima delle nozze e lui ragionava spesso con meco, la mia mamma n'ha pigliato ombra e per non avere il disturbo e il sospetto della mia persona mi fece menare in un bosco da un servitore per essere ammazzata. Io però son possuta scampare dal pericolo ed eccomi qui in senza nessuno, perché a casa non ci devo tornare. Dunque vi prego d'avermi compassione voi e imbarcatemi sul vostro bastimento e vi errò in Francia e Dio poi mi provvederà», dice il capitano. «Ma come ti chiami di nome, bella ragazza, e di che paese sei tu uscita?» La Maria non gli si volse scoprire, e però gli replicò con una finzione: «Il mio nome è Felicina e sono di Castelnuovo». «Bene», sclamò il capitano, «io non so di molto per ora, ma qualche cosa io la so. Ma al mio parere tu non hai l'aria d'essere una contadina, a bene che in panni rozzi. Dalla faccia e dal parlare tu m'apparisci di più nobile stirpe. In ogni mo, vieni pure con meco sul mio bastimento e sta sicura del tuo onore e della tua libera volontà». Ora lasciamo infrattanto la Maria navigare in verso il paese della Francia su quel bastimento e si torni addietro a Carluccio. A male brighe lo vede solo con due cavalli venir da lontano, gli andette subito incontro la bella Giuditta e gli addimandò se avessi eseguito per l'appunto il suo comandamento. E lui per tutta risposta gli diede in mano i segni della morte della Maria. Quella madre, disamorata e barbara, subito gli prese con gran bramosia e corse in cucina, e il cuore dello agnello, pensando lei che fosse della sua figliola, lo frisse in padella e se lo mangiò diviato con rabbia, e badava a dire: «Tu non mi darà più un ciampo, figliolaccia maledetta, il mio Ruberto me lo potrò sposare a mio piacimento e in senza indugi, e te non me lo levi più d'intra le mie braccia». Bisogna sapere che Ruberto, in quei giorni, gli era ito a Livorno per certi suoi interessi, e quando rivienze alla locanda della bella Giuditta, rimase di molto male non ci ritrovando più la Maria, sicché gli addimandò: «A dov'è la vostra graziosa figliola?» La bella Giuditta, sconturbata alquanto a quella richiesta, non si perde d'animo, tavia, e rispose con ferma voce: «Caro Ruberto, che volete? La mia figliola è ritornata a Genova nel convento per finire i suoi studi. Lei anzi se ha raccomandata che non si faccia il piacer nostro e che non si vada più a annoiarla per ora, perché lei è contenta di tutto, ma vuole restare in pace con i suoi libri e i suoi lavori. Dunque, caro Ruberto, non trandugiamo di più e facciamolo questo sposalizio, e non si lasse scappare il tempo a così inutile». Ruberto però, che era furbo, non ci credé alle parole della bella Giuditta e si era messo in testa, purtroppo, che la mamma avesse fatto qualche brutto tiro alla figliola. In ogni modo stiede zitto e del suo sospetto non disse nulla, e anzi si raccomandò alla bella Giuditta perché lei apparecchiasse con prestezza quel che occorreva per le nozze. Ma siccome ci volevano diversi giorni a ammannire ogni cosa, Ruberto di nascosto una mattina se ne andiede a Genova per conoscere se era vero che la Maria si trovava nel convento, e invece seppe che la ragazza non l'avevan più vista da quando lui era stato a pigliarla assieme con la bella Giuditta. Allora poi il sospetto gli si trasmutò a Ruberto in una brutta certezza, e si persuadè che la Maria fosse stata morta per Aschero dalla sua cattiva mamma e gelosa, sicché tutto addolorato e con un gran odio nel cuore al ritornato alla locanda, in senza di molti discorsi, fece finta che gli fussero arrivate delle lettere e disse alla bella Giuditta: «Mi rincresce, ma questo sposalizio bisogna che s'allunghi un po' più. Io ho avuto delle lettere dal mio paese e devo subito andarmene a Parigi. Dunque vi prego d'un altro po' di pazienza e questo matrimonio si concluderà al mio ritorno, non dubitate». Non ci fu nulla da replicare e la bella Giuditta non poté impedirgliela a Ruberto la partenza, a bene che si disperasse e piagnesse a calde lagrime. Sicché la bella Giuditta viense dibandonata e se ne rimanette in senza la figliola e in senza l'amante, e non si possan descrivere i su gran patimenti. Lassamola però patire secondo i su meriti la bella Giuditta, e si rivienga alla poera Maria che navigava il mare su quel bastimento, a dove l'aveva ricevuta quel capitano pietoso. Con un vento propizio la nave approdò al posto più vicino di Parigi, e sbarcati che furono tutti a terra, la Maria ringraziò di cuore il capitano per la sua carità e l'oncomido che lei gli aveva dato nel viaggio. E gli disse che di quattrini per pagarlo non era al possesso in quel momento e lì, ma che non dubitassi perché lei voleva in ogni modo ricompensarlo a malapena che poteva. Il capitano però questi discorsi non li volse sentire e gli diede libera licenza ad andarsene con Dio a suo piacimento e soltanto gli raccomandò di portarsi bene e custodire l'onor suo tanto per la via che quando si ritrovasse nella città di Parigi. E a così la dibandonò con un saluto al suo destino. Sicché dunque la Maria si mettiede per istrada a piedi in verso Parigi, ma non sapeva nemmanco lei che fare dentro un paese incognito, a dove degli amici e dei conoscenti della sua persona pensava che non ce n'erano punti. La sua intenzione era di trovare qualche servizio e campar la vita con le sue fatiche. Insomma, a forza di domande a quanti incontrava, gli renuscì alla Maria di voltare il passo alla bella città di Parigi. Ma cammina, cammina, non poté di arrivare che nelle vicinanze in sul calare del sole, e siccome la notte era buia e lei di molto stracca, per riposarsi ne entrò in un capannotto che vedde, e a dove i lavoranti della strada regia rimettevano i suoi arnesi al fine della giornata e poi ognuno andava alle proprie case. La Maria, in quel luogo deserto, si buttò su della paglia e, rifinita dalla fatica, la prese il sonno e s'addormì come un loppo. A male brighe fu giorno, decoti i lavoranti per accomidare la strada e vanno deviato a pigliare i suoi strumenti e scoprono dentro il capannotto quella bella creatura che dormiva sodo. Loro la credettano qualche vagabonda o spersa e non la volsano svegliare, ma si messano al lavoro e quando riviensano al capannotto nell'ora della culizione trovorono la Maria che si stropicciava gli occhi e che s'era levata. Cominciorono a fargli delle domande sul suo conto e gli offerirono anche del pane. Ma in quel momento si sentì di un gran rumore di cavalli e capitò lì col suo seguito il figliolo del re di Parigi, che subito vedde la ragazza e conosciutala per forastiera, volse sapere come si chiamava e da che paese veniva e perché andava a Parigi. Anche a lui la Maria gli rispose con furbizia e tutta la verità non gliela disse. Ma il principe, siccome la Maria gli garbò a buono, inteso che lei cercava servizio e che si chiamava Felicina, la fece menare da suo padre. Il re però, più scionno, a tutte le parole della Maria non ci credé, perché nel sentirla parlare e a suo modi educati, ebbe sospetto che non fosse quel che lei diceva, ignorante dei suoi genitori e del suo paese nativo. In ogni modo la diede per cameriera alla regina sua moglie e gli raccomandò che la tenessi bene, e poi fra di sé ripensò che col tempo sarebbe lui venuto a capo di sapere tutta quanta la verità. Quando dunque la Maria fu rivestita di bei panni e si rimettiede dal disagio del viaggio, apparì proprio nella sua splendente bellezza, sicché di serva non aveva che il nome soltanto, mentre invece, dal suo portamento e dalla sua figura, pareva che fosse una signora della corte. Tutti erano incantati della Maria, ma il figliolo del re poi, che spesso ci stava assieme, non si saziava mai dal rimirarla e per non dibandonarla seguiva fin su madre nelle spasseggiate, perché con la regina sortiva fora anche la Maria a servirla. E non vuoi ire tanto per le lunghe, ma il figliolo del re, con quella vita, in pochi mesi diventò innamorato cotto della Maria, di questa poera trovatella, siccome la chiamavano dall'averla trovata per istrada. Ci volle poco a capirlo che glielo manifestò questo suo amore alla Maria, il figliolo del re, perché un giorno, che dalla passione non ne poteva più, principiò a parlargli a così alla lontana con diverse interrogazioni. Dice lui: «Dunque, Felicina, non c'è caso di sapere proprio a bono qual è l'esser vostro e se de parenti n'avete e chi sono? A me alla vista non mi parete punto di bassa stirpe, e ho una gran pena al cuore di conoscere la vostra condizione vera, e mi viene anche il sospetto che voi la tenete nascosta di proposito. Via, parlatemi chiaro, che non ve ne pentirete. Sacra corona, gli rispose la Maria, questa passione che lei ha, io non gliela posso levare. Come lei mi vede, e sono a così. E quel che ho detto insino a qui, io sono obbligata a raffermarlo in tutto e per tutto. Il figliolo del re, che mi sono scordo di dirvi che per nome si chiamava Alessandro, da questa risposta non ci potiede cavare un numero, ma per l'appunto lui s'ostinava tavia nel suo pensieri col credere quella ragazza trovatella qualche figliola d'un re straniero, scappata a Parigi o spersa a motivo di guerre, e che so io. E però non si diede per vinto, e gli disse: «Ah, cara Felicina, di certo la verità non vi garba palesarmela senza rigiri. Ma se voi sapessi e vi fossi accorta quanto le vostre bellezze e i vostri parlari m'hanno ferito nel cuore e innamorato forte di voi, non saresti a così riguardata in verso di me. Perché sappiatelo, io ho ferma deliberazione che voi diveniate mi legittima sposa. Non mi importa della ricchezza, ma io ho bisogno di conoscerla, esser vostro, in se non ho, i miei genitori non saranno mai contenti che io vi pigli per moglie». A questo discorso tanto appassionato, non sapeva proprio quel che ci rispondere la Maria. Non è mica che anco a lei il figliolo del re non gli garbassi, ma lei non voleva che si dessano a credere che il suo mestieri fosse di tirare qualche bermerlo alla ragnaia. Sicché dunque, dopo essere stata un po' sopra pensieri, parlò così: «Lei, con riverenzia, sacra corona, pare che con questi ragionari intenda ridurmi anco più disgraziata di quel che sono. In ogni mo' non è possibile che io diventi sua moglie. Non sono di stirpe regia, stia pur sicuro, e non sono ricca, né di quattrini né di nobili parentati. Non mi ritroverei di certo in questo stato infelice, fora di casa mia e raminga per il mondo. Ma ora che la fortuna m'ha messo in un luogo che io di meglio non saprei bramare e non c'ho merito io, perché lei mi vuole fare del male col domandarmi delle cose che non devo dirgli di sì? Mi lasci dunque in pace. La verità sulla mia persona gliel'ho detta e non mi cerchi di più». Alessandro rimanì di molto scontraddetto con questa risposta risoluta della Maria e steva in fra le due, da una parte scommosso dalla gran passione e da un'altra per essergli appariti giusti i ragionari della ragazza. Pensava dentro di sé: «Ma che diranno alla corte e nel popolo tutto, si sposa una donna, una trovatella che non si sa chi sia e da dove viene? Come fare una regina che non è di sangue regio, in senza tirarsi addosso le minchionature e i malgarbi d'ognuno?» Insomma, lui non sapeva, povero sciaurato, qual era il suo vero interesse, e si può le dire che quasimente gli aveva sperso il capo, sicché alla fine si lasciò tirare per il lato che lo tiravano gli occhi, che oramai non vedevano altro che le bellezze della Maria, e in senza più cancugnare, con animo deliberato, andiede dal re, suo padre, e gli disse che lui voleva in tutti i modi la Maria per risposa. Il re, nel sentire questa nova, si sconturbò a bono e esclamò: «Caro Alessandro, l'amore ti fa un brutto scherzo. Come? Vuoi tu sposarti con una ragazza ignota, che può anco essere qualche vagabonda disonorata o puramente una bastarda? Manco male se tu eri un cavaliere o che so io, ma il figliolo del re e l'erede della mia corona non deve pigliare la prima donna che gli capita dinanzi. Oh, che tu non ci ripenso a quel che diranno nella corte e in tutto quanto il popolo a una simile bueria?» Il re gli avrebbe anche seguitato la sua predica se il suo Alessandro non gli stroncava in bocca le parole con lo sbacchiarsi in ginocchioni e, piangendo a calde lacrime, principiò a dire: «Mio diletto padre, gli è inutile per me ogni buona ragione. Non me la diniegate questa grazia di sposare la Felicina, perché la mia passione è tanto forte che io non posso campare in senza di lei». E in quel mentre che parlava così, d'un picchio quell'infelice principe ruzzolò svienuto e tramortito per le terre, tanto il dolore gli aveva fatto nodo alla gola. Agli urli di suo padre corsano in furia tutta la corte e i servitori, e presano Alessandro di peso e lo portorno nella sua camera a letto, e il medico gli si mettiede d'attorno perché si riavessi, e dopo del tempo gli rinuscì. Ma il re, quando vede il suo figliolo rinviolito, con la paura che gli accadessi di peggio per la forza della sua passione e anche per dare uno schiarimento a baroni della corte, che di quel caso strano non sapevano quel che s'avessino a pensare, deliberò di radunarli tutti assieme a udienza e domandargli qualche consiglio nelle sue pene. Sicché dunque, con un invito apposta, il re fece venire i baroni e i ministri al suo palazzo, E quando lui gli ebbe alla sua real presenza, tutti quanti gli disse: «E si dà questo brutto caso, che il principe mio figliolo e mio erede legittimo nella corona si è invaghito a morte di quella trovatella al servizio della regina, e lui me l'ha perinsino chiesta per sua moglie. Voi altri signori di questa corte già lo sapete quel che gli è successo quando gli ho voluto fare intendere la buona ragione. Dunque, cari signori, io non so che via tenere, perché se al mio figliolo gli dico di no assoluto, per lui non c'è scampi e se ne andrà in quell'altro mondo, e se gli dico di sì, che ne penseranno il popolo e la corte in nel vedere il principe sposo d'una donna trovata spersa per le strade, che non si sa chi sia e non lo vuole dire, a bene che per la pura verità lei apparisca di nobile stirpe e ancora sia una ragazza da bene nei supportamenti. Gnamo, che qualcuno mi consigli in questo scangeo, che mi farà un piacere di molto grande». A questo discorso del re s'arrizzò soltanto uno dei signori più giovani, che voleva un gran bene al principe e steva quasi sempre in sua compagnia, e rispose a così: «Dunque lei, maestà, permetterebbe che il suo figliolo unico, e che un giorno può essere anche nostro soprano, lei permetterebbe che morissi per non volergli dare la trovatella come sua moglie? E perché, scusi? Che forse la ragazza non è bella al paragone di tutte le altre donne del mondo? Dice non è ricca, non è di sangue regio, non si sa da dove viene e chi sono i suoi parenti. Ma queste sono cose che un re e un padre non le deve guardare. Il principe è ricco e lui è quello che dà il nome alla sua moglie, e col tempo si saprà pure il resto. In ogni mo, il pensiero suo primo bisogna che sia di non far morire l'erede del trono per il dispiacere di non vedersi accontentato. Faccia pure la sua volontà di padre amoroso, che il popolo e la corte tutta non ci troveranno da ridire un zinzino». In nel momento che il giovane ebbe finito la sua parlata, quei signori batterno le mani e si palesorno tutti contenti, sicché il re, pieno d'allegria, mandò subito a chiamare Felicina, che si presentasse davanti alla corte. E lei viense con la tremarella, non sapendo di quello che s'era trattato, e si sgomentò nel vedere lì quell'assemblea di baroni, duchi e cavalieri che la guardavano con gran curiosità e bisbigliavano in tra di loro. Dice il re: «Fatevi innanzi in senza sospetto, Felicina, qui s'è ragionato sul conto vostro, e a quel che s'è deliberato ci manca soltanto degli schiarimenti che bisogna partino da voi. E prima di tutto si vorrebbe conoscere per bene da dove siete venuta e chi sono i vostri parenti. Via, parlate chiaro, perché voi farete la vostra fortuna e la nostra contentezza». La Maria, che però lì, come già si è detto, aveva pigliato il nome di Felicina per nascondersi meglio, alla presenza di tutti quei baroni non trovava le parole per rispondere, ma poi, siccome gli fece ancoraggio, e disse al solito che lei non conosceva parenti, che era una ragazza spersa per il mondo e che non si ricordava nemmanco il logo del suo nascimento. E però si raccomandò che nulla tormentasse non vano e nulla menassero a commettere cose contro il suo onore. Poi, del resto, s'appalesò pronta a obbedire al volere di sua maestà. Insomma, la Maria non si volse scoprire per la temenza di sua madre che la ricercassi e mandassi della gente a ammazzarla. Il re e i baroni e tutta la corte rimasero male alle risposte della Maria, ma in ogni mo, per salvar la vita del principe, a quel mo disperato per la gran passione amorosa, deliberorno di accontentarlo, anche perché avevano la speranza che forse in seguito sul conto della Maria, diventata principessa, si sarebbe conosciuto la verità. E poi tutti saranno messi in capo che lei fosse qualche figliola di re, o spersa per caso, o rubata da dei corsari. Dunque si concluse il matrimonio, e il re bandì per tutto il regno e le città di Francia delle feste meravigliose, e a così il principe Alessandro se ne stiede allegro e contento con la sua bella e garbata sposa Maria, o Felicina, secondo che si vuole dire. Ma purtroppo, a contenti, corran dietro spesso i malanni e le disgrazie. Dopo diversi mesi dallo sposalizio di Alessandro, d'eccoti che arrivò a Parigi un curriere del re d'Ungheria, che chiedeva soccorsi al regno di Francia contro i nemici che gli erano entrati nei suoi possessi. Subito il re di Francia, che era l'alleato di quel d'Ungheria, ordinò che si radunassero parecchie migliaia di soldati, ne diede il comando a Alessandro, nominato generale, e senza indugio lo fece partire in verso i paesi dell'Ungheria. Sicché a Alessandro, con dispiacere sì, gli convinse lasciare la sua sposa di già gravida, e la raccomandò alla regina e che lei gli scrivesse spesso quel che accadeva e quando Felicina partoriva. E avute le impromesse della regina su madre, Alessandro montò a cavallo e con suoi soldati si mette in cammino al suo destino. E non si fermò sino a tanto che non arrivò davanti ai nemici del re d'Ungheria pronto alla battaglia. E fu per l'appunto e nel tempo che combattevano che al principe gli fu porta la notizia del parto affortunato della Felicina, ma con tanta bugia che tutte le gioie si trasmutorono in dolore. Felicina, venuto il suo mese, diede fora due bei maschi assieme e gli pose a nome al primo Arnaldo e a quell'altro Michele. Subito la regina spedì un messo al suo figliolo per avvisarlo, e il messo, per non poter passare dalle solite strade, dove andarsene a Genova con l'idea di imbarcarsi e attraverso la marina raggiungere il principe Alessandro in Ungheria. E quando il messo con gran treno reale arrivò al porto di Genova, se ne andette a albergo in nella locanda della bella Giuditta, perché anche lei nel suo paese nativo non ci steva più e la sua locanda la teneva aperta in quella città. Si sa che in questi casi tutto il mondo parla dell'arrivo dei forastieri e almanaccano sulle ragioni del viaggio e ognuno dice la sua. E la bella Giuditta non si peritò di addomandare al messo da dove veniva e che andava a fare nell'Ungheria. Il messo gli scaricò tutto il sacco dal primo all'ultimo chicco di grano e la bella Giuditta non stiede di molto a sospettare e poi a rendersi sicura che la trovatella diventata principessa di Francia non era altro che la sua propria figliola Maria, che lei aveva messo nelle mani di Carluccio perché l'ammazzassi. Figuratevi la rabbia di quella madre sciaurata e infame. Che ti fa? In quel mentre che il messo se la dormiva stracco morto dalla fatica, la bella Giuditta pian pianino ne entrò nella camera e gli prendette dalla borgetta le lettere. C'era quella della regina e un'altra scritta di suo carattere dalla Maria. La bella Giuditta, in senza cancugnare, strappò la lettera della regina e quella della Maria, la riscrisse a modo suo, perché lei sapeva contraffare il carattere della figliola, e in questa, invece di dire del parto di due bellissimi maschiotti, gli annunziò d'aver messo al mondo due brutti e fieri mostri, tanto orrendi che in tutta la città di Parigi non ne potevano aver bene, e il popolo però s'era di molto incattivito, e gli faceva chiedere misericordia al principe, perché lei non sapeva come fosse accaduta questa disgrazia. Il messo dunque, quando fu la sua ora, partì per l'Ungheria, e dello scambio delle lettere non se ne accorgette mica. Sicché diede al principe lo scritto della Maria, e per quello della regina disse o che lui l'aveva sperso per istrada, oppuramente che l'aveva lasso a Parigi sul suo tavolino. In nel leggere la lettera della Maria, il principe mancò poco che non cascassi per le terre stramortito. In ogni mo, siccome alla sua moglie gli voleva un gran bene, con lei non ce la prese, ma anzi, gli rispose subito che non si sgomentassi e che quei due mostri su figlioli gliela sterbassi ben rallevati, perché al suo ritorno dalla guerra egli voleva vedere con suoi propri occhi. Poi consegnò la lettera al messo che riprendette la stessa strada per rivenire a Parigi. Ma il messo, quando fu a Genova, si fermò da capo alla locanda della bella Giuditta e la bella Giuditta gli pigliò al solito la lettera dalla borgetta e dopo averla letta, dall'aschero si sentiva mangiare il cuore perché il principe non s'era scorruccito a quella brutta notizia e bugiarda dei due mostri. Sicché la bella Giuditta ricorse a un altro inganno. La lettera del principe alla Maria la mettiede dietro al fuoco e lei ne scrisse un'altra che invece figurava fossi del principe al re suo padre e ci diceva che lui non intendeva più riconoscere per sua moglie la trovatella Felicina e che anzi facesse in modo di disfarsi tanto di lei che dei figlioli partoriti col fargli tutti quanti morire. Lui in quella lontananza s'era pentito della sua passione per una donnicciola ignota e si vergognava di quello che aveva fatto, accecato dall'amore. La lettera così composta, la bella Giuditta la riserrò nella borgetta del messo, che senza di nulla darsi la portò con sé a Parigi e la diede nelle proprie mani al re suo padrone. La lettera, a male brighe che la ricevette il re, la lesse e restò come di sasso nel sentirci dentro quella cruda volontà del suo figliolo. E quando, chiamata la regina, anco lei conobbe il tenore dello scritto, si mettiede a piangere e a disperarsi, sicché corse la Maria a vedere quel che era stato e a benché dapprima non glielo volesse ampalesare, un istante bisognò bene alla fine raccontargli ogni cosa. La Maria, quella nova, gli sobbalzò il cuore dalla pena e il sangue gli fece un rimiscolo. Ma poi col ripensarci gli venne un sospetto, e per sincerarsi menò il messo in camera con sé e gli disse che gli raccontasse il suo viaggio. Dice il messo, «Io sono passato da Genova, e io ho albergato una notte, tanto nell'andata che nel ritorno, alla locanda d'una donna, che tutti la chiamano la bella Giuditta», dice la principessa, «che ti fece delle domande la locandiera, che domande furono?» «Volse sapere», rispose il messo, «da dove i venivo e andevo a fare. Poi mi richiese della persona vostra e se tra marito e moglie eri d'accordo e contenti». «E te che risposta gli facesti, te? Sii sincero e non aver temenza di dir la verità», disse la Maria. «Guà, che volella», gli replicò il messo. «Igli raccontai tutto quel che era avvenuto e che lei, a bene che tante volte addomandata del suo essere e della sua generazione e luogo di nascita, non aveva mai parlato chiaro. Ma che in ogni mo', perché il principe Alessandro se n'era innamorato a morte, il re con la regina e tutta la corte s'erano contentati di fare il matrimonio, rinuscito di molto a bene e con allegrezza di tutto il popolo. Ma la bella Giuditta scramò nel sentire questo racconto. «Ah, povero re, che bel matrimonio con una serva che non si sa nemmanco di che paese sia e chi l'ha ingenerata!» La Maria non ricercò altro dal messo, perché intese purtroppo che tutto questo scandalo veniva dalla sua cattiva mamma. E ritornata alla presenza dei suoi suoceri, li confortava a non si sgomentare e s'arrapinava a fargli capire che ci doveva essere stato uno sbaglio di certo, ma senza però dire da dove lei credeva fosse nato. Sicché dunque i suoceri pensorno di rimandare al principe il messo con un'altra lettera di questo tenore, che tutti erano resti maravigliati e afflitti nel sentire che ordini lui aveva scritto a casa, che il popolo tutto di Francia si sarebbe rivolto se loro avessero azzardato di far morire i figlioli e la madre in senza una giusta ragione e innocenti com'erano, che badassi se mai c'era erro in quel che lui aveva letto, o puramente nella sua scrittura, perché gli pareva impossibile a loro che lui potesse dare di simili ordini a suoi genitori. Con questa lettera il messo se ne andiede via, ma per sua disgrazia dovette fare la medesima strada di prima. Sicché alla locanda di Genova la bella Giuditta, insospettita che il tiro non gli fosse rinuscito a bene, alloppiò la bevanda dal messo e nel mentre che lui dormiva come un sasso, lei svelta gli cavò la lettera dalla borgetta e sentito quel che ci diceva dietro, lei ne riscrisse un'altra falsa, a dove ripeteva della nascita dei mostri, che non c'era versi da bonirgli né manco legati e che il popolo cominciava a barbottare forte e a dar dei cattivi segni di rivoltarsi. Quando dunque Alessandro gli ebbe per le mani la lettera, rimase più che mai male, tanto più poi che dal messo non ci potiede ricavare un numero. Il messo pareva sempre briaco, di certo per la malignità della bevanda ingollata a Genova a sua insaputa, sicché Alessandro, nella sua dubbietà, innamorato com'era della Felicina, da capo rispose a suo padre che avesse impazienza di aspettare il suo ritorno, perché la guerra stava per finire e i nemici volevano rappacciarsi. A Parigi gli avrebbe lui da sé pigliato la sua deliberazione, ma che infine gli pareva giusto di vedere quei due figlioli sortiti del suo sangue, brutti o cattivi che fossero. Se il popolo mormorava, peggio per lui, che non si ricordava dei suoi benefici e delle allegrie passate. E ordinava che nel momento, in senza altre parole, tanto la principessa che i due figlioli gli bruciassi in vivi, perché lui Alessandro non voleva più sentirne ragionare, né vedergli, e che se non era eseguito il suo comando, se ne sarebbe a ricordo nel suo ritorno a Parigi col mettere in scombustolo tutto quanto il regno. A bene che, nel ricevere questa lettera, si pensassi nella corte di Parigi che al principe Alessandro gli avesse dato volte il cervello, in ogni mo' qualcosa credette bene dal manaccare per non ritrovarsi con delle battaglie in casa e il paese in ribiglione e ammazzamenti. E prima di tutto chiamorno la Felicina gli palesorno il tenore di quel brutto scritto. Ma lei non si sgomentò, perché lei capiva da dove gli veniva il malanno. Ma pure in quel mentre che confortava i suoi suoceri a fare tutto quello che il suo sposo Alessandro gli aveva comandato, in nel discorrere con passione di questa ingiustizia e crudeltà della sorte che sempre la perseguitava, e nel ripensare che s'avesse a spargere il sangue innocente delle sue creature, tanto si riscaldò la fantasia che gli prese uno stringimento di cuore e cascò giù in terra svienuta come morta. Subito, agli urli e a pianti, corsano i servitori e tutta la corte dei baroni, e a forza d'acque odorose e d'aceto viensano a capo di far tornare in sé quella sciaurata, che a poco per volta riaperse gli occhi e ripigliò il suo colore e parse anche più bella di prima. Ma qualche rimedio bisognava cercarlo per riscansare le vendette d'Alessandro, sicché il re spose i suoi casi a quei signori lì raunati e gli addimandò di consiglio. Lui di farla morire Felicina con suoi bambini assieme non aveva il coraggio, e piuttosto avrebbe scelto di metterli tutti in una barchetta e abbandonarli in mezzo al mare col raccomandarli alla grazia di Dio. Però un di quei signori disse: «Non sarebbe questo, sacra corona, un mal pensato, che forse Dio aiuterà questi poveri disgraziati. C'è, tavia, uno scangeo. Se il principe Alessandro comanda che la moglie e i figlioli siano bruciati vivi in mezzo a una piazza e al comando non s'ubbidisce per l'appunto e venga a mancare la testimonianza del popolo, si corre il rischio di non essere creduti dal principe e che lui si pensi sempre nell'obbligo di scombussolare il regno per sua vendetta. Ha rispose la regina a questo discorso. Si faccia pure alla libera quel che ha detto il re e in senza sospetti. Non si pole con una finzione ingannare il popolo e dargli a così a intendere che il supplizio è accaduto, come comanda il principe. Lasciatevi condurre a mio modo e non dubitate di niente. Di fatto, al giorno fissato, tutto era pronto e sulla piazza come se dovessi seguire il bruciamento vero della trovatella con suoi figlioli. E per ogni canto ci stevan di sentinella di molti soldati, per temenza della gente che non si rivoltasse a quell'orrore. Poi in sul palco, pienato di fascine, ci avea messo, per ordine della regina, una cassa vuota col suo coperchio, e anco avean fabbricato due fantoccini rifasciati, e col viso e le mani di cera, che proprio parevano due bambini vispoli e vivi, e una bambolona compagna alla principessa. E queste tre statue furono di nascosto serrate nella cassa, che nessun se ne accorgette. In verso le 24, d'eccoti che apparisce il corteo, e fra mezzo alle guardie la Maria, che teneva i bambini in braccio, uno di qua e uno di là, e piagneva e sospirava. E quando fu giunta a piede della scala del patibolo, si buttò in ginocchioni, chiese perdono a tutti, se mai avessi offeso qualcheduno contro sua volontà. E poi si raccomandò che non facessi in ribiglioni per la sua morte, né vendette per il suo ingiusto supplizio, che lei di morire non gliene importava più che tanto, e in ogni modo gli era d'allegrezza ubbidire ai comandi del suo sposo. Dopo queste parole la Maria s'arrizzò e Franca salì sul palco, a dove però quelli che avevano a legarla al palo la circondorno bene da ogni lato perché la sparisse agli occhi del popolo, e lesti la ficcorno dentro la cassa co' bambini, e la cassa fu subito portata via e avviata alle spiagge del mare, e invece messano nella catasta le tre finte statue, che in un momento viensano bruciate da quel gran fuoco, e il popolo bociava e piagneva, concredendo che le fiamme distruggessero la principessa e i suoi figlioli. Tutto Parigi si può le dire che fussi sottosopra, e gli urli disperati della gente gli sentirono da più che 10 miglia di lontano. Figuratevi che tapaneo! Arriva che fu la Maria co' bambini a quel modo incassati in sulle spiagge del mare, c'eran lì a aspettarla il re e la regina, e assieme con loro diversi baroni. Gli avevano portato da mangiare e da bere e delle manate di quattrini, e messan tutto nella barca, perché la principessa potesse campare insino a che la fortuna e la man di Dio non gli trovasse in qualche mezzo di liberazione in un luogo sicuro. La Maria montò in barca, ci accomodò su de panni bambini, disse addio a tutti e che non piagnessano e non si disperassen per lei, perché tanto se quello doveva essere il suo destino, dei rimedi non se ne poteva trovare. Poi fu sciolta la fune. E la barca fuggì via come una saetta col vento che gli soffiava forte di rieto e in un momento sparì dalla vista. Poi era sciaurata. «Dove anderai, te sola di abbandonata in mezzo al mare a così di notte con due bambini al petto?» E tavia parse che Dio non se ne fosse scordo di lei, perché dopo del tempo la barca diede un picchio in una spronda sciabbiosa e lì si fermò, sicché subito la Maria saltò in terra, pigliò con sé le due creature innocenti e tutta la roba datagli da suoi suoceri, e principiò a camminare per conoscere dove gli era approdata. Ma si ritrovò la Maria in un paese deserto pieno di boscaglie e in senza un'anima viva, e non potendo ricoverarsi al coperto, perché lì non c'erano né case né grotte, si buttò giù a giacere sotto una pianta frondosa e stiede in gran sospetto finché fu buio, più per cagione dei figlioli che per sé medesima. Venuto poi giorno chiaro, e fatto un po' di culizione, dato il latte a bambini, che però avevano dormito in sulle ginocchia della mamma tutta la notte, la Maria volse vedere in che luogo era capitata e se c'era modo di non uscirne a bene. Ma in quel mentre che pensava di muoversi, ecco, a un tratto si sentiede rintronar gli orecchi da un terribile mugghio di una fiera salvatica. Smarrita dalla gran paura, la Maria ravvolse in fretta con de panni le creature e poi via a gambe dalla parte contraria a quel mugghio, e non si fermò che quando ebbe trovo in un botro una buca fonda dietro a un masso, a dove si nascondette alla meglio, e per ricoprir la buca anco di più, stroncò diverse frasche e se ne fece come una siepe davanti all'apertura. Ma non avea finito la Maria questo lavoro che un'orsa spaventosa, venutagli di rieto in sulla peste, tirata dall'odore della carne umana e dal pianto dei due bambini, apparse nel botro e furiosa diede un salto, si ficcò giù nel nascondiglio e, addentata una delle creature, se la portò via in bocca con seco. La Maria a quella vista mandò uno strido e, preso quell'altro bambino un braccio, si mettiede a rincorrere la bestia. E a benché non la potessi arrivare mai, in ogni mo' gli steva sempre di molto vicina. Sicché, cammina cammina, traversorno una folta macchia e salirno un colle, a dove sopra e al di là d'un rio c'era una casetta con dinanzi un ponticello per andarci. L'orsa, arriva che fu all'uscio di quel edificio, posò il bambino in sulla soglia, sano e salvo, in senza nemmanco una scorticatura, e poi sparì tra mezzo la boscaglia. Lasciamo dunque per ora la Maria in questo luogo che gli avea in segno l'orsa, si può le anco credere quasimente per miracolo, e ritorniamo al misero principe Alessandro, che in quel tempo steva sempre nell'Ungheria. Ma infine la pace la concluderno col nemico, sicché con le sue truppe lui ritornò dopo parecchi mesi alla città di Parigi. A male brighe dietro le porte rimanette però male in nel vedere tutte le case parate a lutto e la corte vestiva di bruno, e si diede a credere che fosse morto qualcuno della famiglia reale. In ogni mo, gli parse d'esser consolato quando gli viensano incontro suo padre e sua madre, a benché pur loro con indosso i panni neri. Scende dunque Alessandro da cavallo, e salito che fu nel palazzo, subito domanda quel che mai è successo, e voleva sapere come stevano la moglie e i figlioli. Dice il re: «Questo dipende da quello che t'ha comandato e che te ci ha fatto fare contro la voglia di noi e del popolo!» Scrama Alessandro. «Che intendete voi di dire? Io non vi capisco. Che ho io comandato di male da vestirsi a così tutti a bruno?» Al re, a questa n'uscita, gli mancò la parola e nella bocca. Ma un di quei signori lì presenti, o che fussi più ardito di natura, o che si sentissi ribollire il sangue per la scramazione del principe, disse: «Come? Che forse voi fate le viste d'essere ignorante del vostro operato? Omo crudele, in senza core, voi meriteresti che vi buttassano in sulle fiamme, come avete volsuto della vostra povera moglie e delle due creature innocenti!» «Che dici, temerario?» bociò a quella intemerata il principe. «Che menzogne son queste? A dove sono la mia moglie e i miei figlioli? Presto, parlate!» Dice il re: «Ma caro figlio, e pare che tu non ti ricordi che tu ci hai scritto due volte che loro dovevano essere ammazzati, e in senno no volevi mandare a soqquadro tutto il regno di Francia!» «Ma io non ho mai scritto di simili infamità!» rispose piagnendo Alessandro. Ma la sua mamma, in nel vederle su lagrime e credendole bugiarde, scramò: «Sciaurato, te fa come il coccodrillo che prima sbrana l'uomo e se lo mangia, e poi ci piagne su. La Felicina, povera infelice, e i due bambini sono a quest'ora cenere da un pezzo, perché te scrivesti che a così loro dovevano morire innanzi del tuo ritorno!» A questo discorso Alessandro rimanette come di sasso e fuori di sé, e se non la reggevano di certo sarebbe casco in terra svenuto. Poi, rinviolito dal primo sbalordimento e con la sua memoria, disse: «Ma qui c'è stato qualche sbaglio, o qualche inganno, o tradimento, perché io vi giuro che non ho mai scritto quel che voi dite. Anzi, quando per due volte ebbi da voi la brutta nova, che la Felicina gli aveva parturito quei mostri orrendi, ma raccomandai che voi li custodissi, e che brutti o cattivi che loro fussano, io li volevo vedere da per me. Dunque fora, a dove sono le mie lettere? Le vostre, ed eccole qui!» Non si può le descrivere come restorno e nel leggere quei fogli. Subito il re e la regina s'accorsano che le lettere non erano le sue, e portate quelle che loro credevano d'Alessandro, lui pure non le riconobbe, e si protestò che qualcuno doveva avergliele barattate, chissà per quale ragione. Insomma, questa scoperta di tradimento, in senza nemmanco potere scoprire il traditore, addolorò a morte tutti quanti. Ma Alessandro poi ci mancò un filo che non ammattisse, e se non ammattì davvero, un istante addivienze tanto tristo e privo di parole che la sua vita era peggio di quella d'una bestia, e non ci fu modo che trovassino come consolarlo e farlo svagare. Lui pensava ogni sempre alla sua Felicina, a suoi bambini, e piagneva di e notte. Oramai era passato di molto tempo e non si vedeva punto mutamento nel principe Alessandro, quando uno dei suoi più fidi amici s'attentò a parlargli a così: «Senti, caro Alessandro, qui bisogna cercare qualche bandolo, perché seguitando la vita che te fai, a poco te ne vai a morire. Se non altro, pensa che tu sia l'unico figliolo e erede del regno, e c'è anche da ricordarsi dell'onteresso di tutto il popolo di Francia, che forse risica di cascare in mano d'un tiranno e sconvolgersi per ribiglioni, dato che per sfortuna venisse a perdersi la tua stirpe reale. Dunque, amico, fatti un animo risoluto e al ritorno alla ragione, che a quel che è stato del rimedio non se ne può le trovare, e in fondo la colpa non è tua, né di nessuno, ma di quel traditore che sempre rimane ignoto. Pensa, via, a tu poeri genitori, e anche a me, se ti garba, che sai quanto sempre t'ho volsuto bene, e che sono afflitto nel vederti in codesto misero stato. Si riscotette a queste parole Alessandro, e con benigno viso addimandò al suo amico. Che cosa ho da fare? Non dici forse male, dunque io t'ascolto. Suggerisci, consiglia quel che ti pare, e per accontentarti sono pronto a darti retta, che per me tanto del morire non me ne importa nulla. Dice l'amico, io per me vorrei sortire di Parigi, da quest'aria serrata, e andarmene a svago per la campagna, e lì con un branco di compagni darsi bel tempo, montare a cavallo, e più di tutto cacciare le bestie d'ogni sorta dietro alle boscaglie. Andiamo, risolviti, Alessandro, comanda che sia preparato l'occorrente, e si vada via più presto che si vuole. Non vuoi ire tanto per le lunghe, ma voi avete a sapere che gli apparecchi di partenza si fecero alla reale e con di molta contentezza dei genitori d'Alessandro, della corte e di tutto quanto il popolo. Poi, quando ogni cosa fu a ordine, una mattina per tempo si mosse la cavalcata dal palazzo regio ed era proprio un grande e bello spettacolo. La gente steva fitta come il lino per le strade e sbattevano le mani e bociavano a squarciagola. «Viva il nostro principe Alessandro!» nel mentre che lui passava alla testa della sua compagnia, e a così viensi acclamato per insino alle porte della città, da dove, sortito fora, seguitò la sua via. E cammina, chiacchierando e ridendo alle buffonate che si dicevano tra di loro, con sforzarsi anco di tenere allegro il principe, i cacciatori giunsero in sulla sera a una fattoria del re, con gran boschi fitti all'intorno, che si dilungavano per di molte miglia, e da un lato c'era un paese deserto. Ma a volerci andare bisognava che traversassino un fiume. Tutti smontorno da cavallo, e il provveditore ammannì una cena splendida, e le bottiglie non mancorno mai di girare a tondo, sicché a fin di pasto, come si dice, ce n'era più di morte che di vive. All'ultimo poi, tra perché si sentivano stracchi, tra perché mezzi brilli, reggendosi però male sugli stinchi, ognuno andiede a letto e s'addormentorno con tanta grazia di Dio, che nemmanco i toni gli avrebbero potuto svegliargli nel primo sonno. Ma quando il sole spuntò, una fanfara di corni suonò la diana, e nessuno parse pigro nel vestirsi, e in un momento Alessandro e i suoi compagni saltorno a cavallo e si diedano cocani a battere i boschi per tutti i lati, insino a tanto che, venuta l'ora del desinare, un altro suono di corno gli fece ritornare a casa per ristorarsi. Si intende che tutti non ci giunsano nel medesimo tempo, ma alla spicciola, chi di qua e chi di là, con degli uccelli, delle lepre, dei cervi e altri animali. Soltanto si fece Alessandro aspettare di più, e anzi stevano in pensieri che gli fosse intravenuta qualche disgrazia, ma finalmente lo vedde avvenire di gran carriera, però in senza preda di sorta con seco. Dunque, raunati a quel mo, si sederno a mensa, e in quel mentre che mangiavano si raccontavano all'uso dei cacciatori i casi della caccia, e chi si vantava d'un fatto e chi d'un altro, e un di loro disse: «Ma il più sfortunato pare il nostro principe Alessandro, perché lui non ha riportato nulla». Sentendosi Alessandro a rammentare, rizzò la testa che teneva fitta e pensierosa giù sul piatto, a bene che poco si cibassi, e disse: «Signori miei, a ognun di voi è successo qualcosa degna d'essere arricordata, ma pure io scommetto che quel che è successo a me non ve lo potete mai figurare, tanto gli è straordinario e quasimente miracoloso». Dite, principe Alessandro, raccontatelo», cominciarono a berciare incuriositi i cacciatori. Arrispose Alessandro: «I m'ero fitto nel più folto della boscaglia, quando tutto a un tratto mi ritrovai in un pulito, a dove accanto a una fresca fontana c'era un bel sedile d'alabastro. Un po' stracco e con i neri pensieri in capo, mi viense la voglia di bere e di riposarmi qualche momento, sicché scendetti di sella, attinsi dell'acqua e poi mi mettiedi a sedere. Ma non ci stiedi di molto, perché d'ecco un mugghio mi riscote e veggo a salti corrermi addosso un'orsa smisurata, come se la volessi sbranarmi. Schizzai a cavallo e con l'arma in mano andiedi incontro alla fiera, che però si difendette tanto bene a forza di slanci che a me non mi rinuscì mai d'arrivarla con un colpo. Ma nel combattere lei mi menò a un fiume, e come fu in sulla sponda ci si buttò dietro, e passata di là stiede lì ferma a guardarmi, e pareva che mi chiamassi con dei cenni e con gli occhi, perché io pure traversassi l'acqua. E proprio ero per rispingere il cavallo e tuffarmi nel fiume, quando il suono del corno mi richiamò qui a casa a desinare. Ma domani vo' tornare alla fonte e vedere se anche l'orsa ce la posso scoprire. Che ne pensate voi di questa mia avventura? Tutti restorno maravigliati al racconto del principe, e chi aveva un'idea e chi un'altra. Ma uno dei cacciatori più anziano disse: «Al mio parere in questa bestia c'è qualche misterio nascosto. Non è naturale il supportamento. Se poi il misterio sarà di bene o di male, non si può neanche dirlo, e bisogna che il principe in tutti i modi domattina vada al solito logo e che cerchi l'orsa. Noi vi si seguirà in sulla pesta per aiutarvi se occorre, e voi avete a badare che l'animale non vi offenda. Ma se vi fa cenno di passar l'acqua, non istate, principe Alessandro, a cancugnarla, itegli rieto in senza indugio, e se c'è dei segreti si scopriranno». Restia così, quel giorno lo finirono in spasseggiate e ragionamenti, e a sera, dopo cenato, ognuno se ne andette a dormire. E il principe nella notte gli ebbe un sogno che gli pareva che la Felicina e le due creature non erano morte, ma che abitavano in un paese lontano, fora della conoscenza del mondo e con una gran miseria addosso. E quando fu sveglio, il principe raccontò questo suo sogno alla compagnia dei cacciatori, sicché quello più anziano disse che in quella bestia c'era assoluto qualche misterio, e che non s'aspettasse di più a partire per ricercarla nel bosco. Dunque tutti montorno a cavallo, e il principe camminava un bel pezzo innanzi, ma in modo che gli altri non lo perdessero di vista, e alla fine arrivò alla fonte e si mettiede in guardia per vedere se l'orsa venisse. Di fatto, d'eccotela che apparisce al solito dalla parte del fiume. A male brighe che l'orsa fu vicina, subito Alessandro gli diede l'assalto, ma la bestia fece l'atto di scansarlo e si avviò in verso il fiume. Siccome però Alessandro gli era di rieto per tirargli un colpo, l'orsa, che lo sentiva tanto arrabbiato contro di lei, si arrivoltò infurita e con una gran fiata sdrucì tutta una coscia del cavallo d'Alessandro. E poi, in quel mentre che lui era rimasto mezzo sbalordito e col cavallo che non camminava più, l'orsa s'attuffò nel fiume, passò di là e da quell'altra sponda pareva al solito che invitasse Alessandro a seguitarla. Corsano al rumore tutti i cacciatori e Alessandro prese un cavallo fresco e in senza paura traversò pur lui l'acqua per correre in sulla pesta dell'orsa, che non lo stiede a aspettare, ma principiò a fuggirsene innanzi, ogni poi rivoltandosi, quasimente per conoscere se Alessandro sempre gli veniva alle costole. Insomma, corri corri con quella furia, trapassorno di molti poggetti e valloni in quel brutto deserto, sino a che, quando era sera ormai, gli arrivò orno a un colle con un macchione all'intorno che ci volse del bello a non uscirne, tant'era fitto e intrigato. Lì era il posto a dove abitava la Maria co' suoi figlioli, già divenuti grandicelli, e la Maria, sentuto l'insolito calpestio e le voci umane e il mugghio della bestia, sortì fora della casetta per vedere chi ma fosse capitato in quel deserto, perché da un par d'anni che lei ci steva, un'anima cristiana non ci aveva fatto dimora. «Genti mia, quando la Maria confisse gli occhi addosso a quel cavaliere in arme, che gli addimandò: «Donna, che vita menate voi qui tutta solingola?» Subito lo riconobbe, rimanette mutola e intirizzita come una statua di pietra. E dopo, stralunate le pupille, cascò giù di tonfo per le terre svienuta che parse morta. A quello spettacolo Alessandro si buttò da cavallo per volerla soccorrere, ma l'orsa gli faceva la guardia alla Maria e non permettiede che lui gli s'accostasse manco d'un passo. A un po' alla volta la Maria rinviò lì, s'arrizzò in piedi e disse al principe: «O uomo d'alto valore, abbiate pacienza se la vostra visita improvvisa m'ha messo fora di me medesima. Ma voi, come ma vi siete smarrito in queste macchie, a dove nessuno abita, se non io con quest'orsa che mi serve?» Ah, rispose il principe, «io mi sono smarrito per qua nel dar la caccia all'orsa. Ma voi piuttosto, figliola della fortuna, perché ve ne state solingola in questa foresta tra mezzo alle crudeli e salvatiche bestie?» «Ah!» sclamò la Maria, «voi, bel cavalieri, chiamate crudeli e salvatiche le bestie di questi boschi. E chi lo sa che anco voi non siate più crudele e salvatico di loro?» E nel sentirsi parlare a così, Alessandro rimanette sturbato. Ma che quella donna fosse la sua moglie, non se lo immaginò, tanto lei era rifinita di carni e struscia nei vestimenti. Sicché gli rispose: «Per quale ragione, in senza conoscermi, tenete voi un simile discorso con meco? Invece sappiate che si son buono a aiutarvi, i vaiterò di buon cuore. Ma prima ditemi al manco l'esser vostro, come vi chiamate, E perché abitate nel deserto, lontana da tutte le genti del mondo? Disse allora la donna. Il mio vero nome è Maria, e non son figlia della fortuna, bensì della sfortuna, perché la mia barbara sorte, dopo tanti strapazzi per insino dalla mia giovanezza, ha finito col mandarmi in questo luogo, a dove campo a fatica la vita col cibarmi d'erbe e di qualche animale che ogni tanto mi porta questa bestia d'orsa, la mia sola compagna a consolarmi nella sventura. Eppure ci fu anco un tempo che ero di molto contenta e felice. Alessandro, alle parole della Maria, in senza poterne capire il perché, non isteva bene. Gli pareva che il cuore gli si ristrignesse. E poi esclamò: «Si vede che a tutta due la sorte non è stata propizia. Io pure, a benché figliolo di re, io ho avuto le mia. E va basti che pigliai per moglie una fanciulla bellissima trovata in una strada, che lei mi parturì due figlioli in quel mentre chi ero a guerreggiare in lontani paesi, e chi ho perso moglie e figlioli per un tradimento, in senza esser venuto a capo di scoprire il traditore e di conoscere il motivo di tanta birbonata. Ma anco peggio s'è dato, perché quelle creature innocenti, assieme con la madre, furono bruciate vive nel mezzo della piazza di Parigi su uno scritto falso, che alla corte credettano fosse di mio proprio carattere. E io son resto inconsolabile da quel tempo, e nulla c'è più che mi svaghi. Vi faregli dunque o no pur a voi chi mi possa chiamare disgraziato?» «In senza dubbio», rispose la Maria, «che se le cose stanno così come voi avete detto, uomo di fortuna e non vi si può le chiamare. Ma ora anco io vi racconterò la mia delle storie, e vi lasso giudice se del male me ne accadè a mi giorni. Io ero bambina quando il babbo mi morì, e la mamma mi mettiede in educazione in un convento. Quando già grande, capitò in casa un giovanotto di Parigi, e la mamma se ne innamorò forte, sicché lui gli prometté di sposarla, a patti però che lei facesse rivenire me in casa e chi fosse contenta di questo matrimonio. Io per me dissi chi ero contenta, ma la mamma pigliò gelosia, perché il suo giovanotto parse che nel vedermi gli garbassi troppo io, e con delle scuse ancugnava a concludere lo sposalizio. E un giorno che lui per i suoi interessi era ito alla sua città, la mamma traditora diede comando a un cameriere fidato di menarmi in un bosco lontano e lì ammazzarmi in senza misericordia. Questo cameriere in un istante non ubbidì, ma per salvar la sua pelle disse che alla mamma gli avrebbe dato a intendere che lui m'aveva morta e che intanto i scappassi nel paese della Francia, con giuro di non farmi più rivedere nel luogo del mio nascimento e con non palesar mai a Nimo da dove venivo e chi fussano i miei genitori. Bisognò per forza accomodarsi alla mia disgrazia e su un bastimento approdai in Francia e a piedi mi volsi in verso Parigi, quando per istrada ebbi la sorte di imbattermi nel figliolo del re, che mi menò con seco e mi mettiedi al servizio con la regina sua madre. E lì ci stevo bene e non bramavo di più. Ma il figliolo del re si invaghì a morte della mia persona e a benché io non volessi a nessun patto schiarire il mio vero stato, per accontentare il suo figliolo il re gli concedé di sposarmi e diventai a così principessa e subito ingravidai. Ora successe che in quel mentre il figliolo del re fu mandato alla guerra e si vede che nello stare tanto lontano mutò pensieri e il suo amore per me divenne odio, o che lui si fosse incapriccito di qualche altra donna o che si pentissi d'avere per moglie un'ignota. Insomma, per due volte scrisse che i suoi genitori mi ammazzassino assieme con le due creature parturite, perché lui di noi non voleva nemmanco sentirne più ragionare, e in senno no al suo ritorno co' soldati mandava in scombussolo tutto il regno. I suoi genitori però non l'ubbidirono in questa crudeltà, ma per riscansare delle ribiglioni pensorno da raccomandarmi alla grazia di Dio, mi fece non entrare in una barchetta con i bambini in collo, e il vento fu quello che mi spignette in questo deserto. Non appena la Maria smette di discorrere, che l'orsa s'arrizzò per mordere il principe Alessandro, ma la Maria non la lasciò fare e con la mano gli diede cenno d'abbonirsi, sicché lei s'accucciò su piedi come un cane. In quel mentre Alessandro rimaneva mutolo e in dubbio, non possendo riconoscere la sua felicina in quella donna, a benché la sua storia purtroppo s'accordassi con la storia della sua moglie infelice. Lui credeva sempre verità che la felicina co' bambini era morti dentro la catasta di legna in sulla piazza di Parigi. Alla fine disse: «Ma questi vostri figlioli a dove sono che qui non li veggo?» E la Maria: «Loro stanno in casa a diacere e non m'attento a mostrargli fora, perché sono senza panni addosso per la gran miseria». Dice il principe: «Non importa, menatemi in casa, che bramo mi vengano presentati». «Oh Dio, che bei bambini!» sclamò Alessandro nel vedergli. «E di nome come si chiamano?» dice la Maria. «Il primo Arnaldo e quell'altro Michele, tutte e due di stirpe reale». «Ah, io non so se la sorte mi canzoni, oppuramente se sia vero che voi siete la mia felicina e questi che qui i miei figlioli», disse Alessandro. «Perché a chi ho da creder più? A miei occhi e al mio cuore, ovvero ai miei genitori e a tutto il popolo di Parigi che li han visti morire tutte e tre bruciati tra le fiamme? E chi mi leverà ora di pena in questa incertezza tanto amara?» Qui successe un gran miracolo, perché tutto a un tratto l'orsa, rizzatasi, come è suo costume, in suo piede dirietto principiò con voce umana a parlare e disse: «O Alessandro, rivieni in te e discaccia la nebbia che tu ha negli occhi. Questa davvero è la tua moglie, che te chiami Felicina, ma felice, insino a qui, non è stata. E questi hanno i tuoi figlioli legittimi, nati a un parto e punto mostri orrendi, ma belli come stelle del cielo e buoni come la mamma che li ha fatti. E sappi che tutto il tradimento fu intessuto a Genova dalla bella Giuditta, la locandiera, che barattò le lettere al messo per aschero di gelosia contro alla sua figliola e per volerla morta a ogni mo'. Dunque, rimena a Parigi il tuo sangue e vivete assieme, contenti e allegri, da ora innanzi». A questo discorso improvviso dell'orsa, tanto Alessandro che la Maria rimasero estatici e stevan per aprir bocca, al manco per ringraziare la bestia incantata della sua bontà. Ma lei non gli diede tempo, perché sparì e non la vedda mai più. Sicché, dopo i riconoscimenti e gli abbracciari tra marito e moglie e i baci a suoi bambini, Alessandro sonò il corno e si raunorno subito i cacciatori d'attorno a lui, che gli raccontò tutto l'accaduto, e da ultimo disse: «Arrallegratevi, perché io trovo la medicina al mio male». La Maria co' bambini viensano rivestiti alla reale, e fu spedito a Parigi un messo per annunziare la bella notizia a tutta la corte e alla città. E quando il corteo ne entrò dentro, il popolo in folla grande s'accalcò per le vie, e lì sbattimenti di mane e gridi di gioia, e di molti piagnevano dal piacere. Alessandro però non istiede a divertirsi, ma fatto allestire una nave da guerra, se n'andette deviato a Genova, e trovata la locanda della bella Giuditta, montò su assieme con la Maria. «Figuratevi lo sbigottimento di quella donna cattiva», disse la Maria. «Voi m'avete volsuto morta in ogni mo', madre sciaurata. Ma il Dio non l'ha permessa simile infamità, e ora tocca a me fare le mie giuste. E ora tocca a me a fare le mie giuste vendette». Ricercorno tutta la casa e furno trove le lettere di Alessandro e dei suoi genitori, sicché il tradimento lo scopersano da cima a fondo. Non ci poteva essere più dubbio. E allora comandò Alessandro che circondasse in distipa la locanda della bella Giuditta e ci mettesse a fuoco. E a così lei ci bruciò dentro con la sua superbia e gli ebbe la pena secondo il suo merito. Dopo i principi ritornorono a Parigi, a dove bandirono feste per 3 mesi intieri, con giostre, conviti e balli, nonché regali e limosine a tutto il popolo della Francia. E da ultimo, essendo morto il re, gli succedette il figliolo Alessandro e la Maria la incoronorno regina al suo fianco. E lei ordinò un gran desinare a poveri di Parigi e una dota di 100 scudi alle fanciulle nate in quell'anno medesimo, e viense data a soldati e a ogni impiegato paga doppia il giorno della coronazione. Avete da sapere che a questo gran trionfo anco io mi trovavo a Parigi, e siccome tutti mangiavano a ufo alle spese del re, io andiedi in una delle meglio locande per isbaldoriare a onore della regina. Ma l'oste mi disse: «Italiano, qui bisogna pagare». Capii subito che l'oste doveva essere un dei soliti ladri che pappano alla barba dei minchioni e a due palmenti. In ogni mo' non volsi farmi scorgere e dirgli chiaro che dei quattrini in tasca non ce n'avevo manco l'ombra, sicché gli proffersi impegno il mio baule, a dove ci sarà stato dentro per 10 lire di stracci, e m'accordai di pagar da ultimo alla mia partenza con l'idea di godermi tutte quante le feste. L'oste se la bevé, e io non mi comportai da babbaleo, perché menai con meco alla locanda diversi amici della mia nazione, e si mangiò in quei giorni alla signorile per 1000 lire. Ma finite le allegrie e i divertimenti, una bella mattina fuggì via di nascosto, lasciando sul tavolino di camera questi versi: «Per non aver danaro da pagare, da Parigi mi convierrà scappare, perché, se non scappo, l'oste m'arriscalda l'abburatto, e se da furbo ero invece minchione, gli erei pago di certo col groppone.